Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 30. È un'ora improbabile, praticamente stiamo registrando un after party inoltrato. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco. Non ce la posso fare, ve lo dico già con molto anticipo, e quindi passo la parola ai miei compagni di viaggio. Prima di tutti, il presidentissimo dell'associazione ESA, Marco Zambianchi.
Grazie, dico tanto titolo, un saluto a tutti gli ascoltatori in diretta, in differita podcast. Vedo che mi sta crashando tutto, mi sentite ancora?
Sì, ti sentiamo.
Sì,
ho un crash di Chrome in corso, quindi potrei sparire. Concludo velocemente i miei saluti lasciando la parola ai miei colleghi, che sono felici di ritrovare anche a quest'ora un po' tarda.
Da quel di Modena stravolgo l'ordine, c'è il nostro Riccardo Rossi.
Beh, effettivamente data l'ora sei un po' stravolto e quindi stravolgi anche l'ordine. Comunque ciao a tutti quanti, qui da Modena, da Riccardo Rossi.
Non abbiamo fatto alcun tipo di soundtrack, ma mi sembra che stia andando decisamente bene. Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor. Lo trovate con le sue irriverenti battute e vignette. E come sono vignette, no? Come possiamo chiamarle?
Sono fotomontaggi.
Fotomontaggi.
Prediligo questo tipo di...
Ognuno dà il nome,
forma espressiva,
esatto. Sì, ognuno dà il nome alle sue cose.
Non è che sia il massimo, quindi cerco. Ho adottato questa linea questa linea guida.
Ok, ti vedo un po' statico, Ricky, però come immagine, all'immagine ferma. Non ti preoccupare, però, perché nel frattempo avete già sentito la voce del nostro. Adesso ti muovi, del nostro Paolo Amoroso. E come dicevamo, ognuno dà il nome alle sue forme d'arte, lui alle pontificazioni. Ciao Paolo.
Dalla località che i sistemi satellitari GPS, GLONASS e Galileo concordano nell'indicare come Milano, vi saluta Paolo Amoroso.
Galileo ancora fa un po' fatica a dire dove siamo, però complimenti per essere riuscito anche questa sera a innovare la tua posizione. Se invece vogliamo dare delle tue coordinate più web-oriented, ti possiamo trovare su avventureplanetarie.blogspot.com, dico bene?
Esatto.
E sì, sono proprio lì le pontificazioni di cui parlavo. Ti sei fermato un po' per la pausa estiva?
Sì, un po' per la pausa estiva. Sono ancora in cerca di argomenti e poi c'è un calo naturale di attenzione di pubblico.
Sapete che il nostro pubblico invece non è così male. Sarà che i downloader vanno in automatico anche se la gente è in ferie, ma gli ascolti erano calati e stanno tornando su. Anzi, abbiamo fatto l'ultima puntata, ha fatto gli ascolti fantastici.
Ma in spiaggia ascolti questo?
È vero anche quello, è vero anche quello. Siamo un podcast da ombrellone, ma siccome non ce la possiamo fare, diciamo che questo è il season finale. La voce che avete sentito, però, giusto per completare il giro, arrivava da Ovest Ticino ed era sempiterno Luigi Morielli.
Da una trentina di chilometri a sud di Torino, da Carmagnola, un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Che sei a sud del Po anche tu.
Esattamente.
Questa cosa mi ha sconvolto qualche settimana fa. Mi ha rovinato la geografia del podcast. Va bene, come avrete notato sembro ubriaco, non sono ubriaco, semplicemente non ho mangiato né a pranzo né a cena se non piluccato, e l'assenza di nutrimenti nel mio sangue mi fa diventare più spigliato a parlare, mettiamola così. No, puntata 30.
Direi proprio di sì invece, forse praticamente non hai incespicato una volta da quando hai iniziato.
Dovremmo...
Non che di solito ti succeda, però...
Sai cosa? Ho parlato in inglese tutto il santo giorno.
Volete abusare di Mike? Affamatelo.
Sì, funziona probabilmente. Ho parlato in inglese tutto il santo giorno ed è quasi bello parlare in italiano dopo un po', quindi... questa è la puntata 30, ma abbiamo già fatto una stagione con 30 episodi?
Quella prima direi che è stata...
Sì,
perché mi stupiva il fatto che con la pausa dovuta... Insomma, fatto del trasferimento e tutto quanto, credevo che ne avessimo fatti meno, però 30 mi aveva colpito, non ho controllato la stagione scorsa. Bene.
Chiederemo al nostro Matteo Phoenix, che lui è così, l'archivista di Astronauticast,
l'almanacco
contabile ufficiale.
Ok, probabilmente mi dirà che al minuto tot dell'ultima puntata della stagione 4 ho fatto la stessa osservazione. Lui dice che la 4 aveva 36 episodi. Va bene. Ok, fantastico. Grazie Matteo. È un computer. Luke, tra l'altro...
Ci siamo giocati il presidente, fra l'altro.
È sparito, infatti vedevo meno gente nella lista lì sotto. Dicevo, Luigi, potresti sfruttare il nostro Matteo per le tue statistiche sullo shuttle. Secondo me te le dice a memoria.
Potrebbe essere un'idea.
Ok, mano alla scaletta, bando alle ciance. Mi spiace perché l'ultima puntata poi mi mancherà questa cosa per qualche mese, quindi cerco di tenere alto anche la parte di cazzeggio, diciamo.
Abbiamo anche uno strascico lunedì e poi...
Sì, è vero, ma diciamo adesso tra le informazioni associative. La prima informazione associativa è... meno male che torna Marco, perché sennò potevo tanto fare affidamento su Paolo per questo. Raccontatemi un attimo com'è stata sabato mattina la conferenza a Bellagio, perché io sono arrivato con quel filino di 2 ore di ritardo.
Non ce la potevi fare, insomma.
Non ce la potevo fare, ma ce la potevano fare di meno alla dogana di Chiasso, che vabbè, 5 km di coda senza fermare neanche una macchina, semplicemente facendogli rallentare e guardandogli male. Vai, raccontatemi com'è andato.
Vai Paolo, comincia tu che sei più esperto di queste cose.
Avevo visto assegnato a te la notizia, per cui...
Allora parto col mio spunto. Innanzitutto la location di Bellagio, assolutamente prestigiosa. Il comune di Bellagio ha organizzato questo incontro insieme al CERN, portando non uno ma ben 4 astronauti di STS 134 sulle rive dell'Ario, che ancora una volta si conferma un posto che per casualità e volontarietà molto assiduo per quanto riguarda la presenza degli astronauti. E non ricordo sinceramente tutti i nomi, sì, però in questo caso Paolo mi aiuterai. Comunque c'erano Mike Fink, Chamitov,
Greg Johnson,
e Andrew Feustel, giusto?
Mm-hmm, sì.
Ok, e purtroppo mancavano il comandante Kelly, che però ci veniva spiegato che è stato un po' un caos già solo organizzare la sua presenza al CERN, in quanto ormai dimessosi dalla NASA, e quindi immagino le peripezie burocratiche che hanno dovuto affrontare, e il nostro Roberto Vittori, che sapevo è stato era già sulla strada del ritorno a casa, Città di Castello. Ma direi che la conferenza è stata molto carina, niente di trascendentale, nel senso che per noi abituati alla cosa si è trattato della solita, tra virgolette, presentazione. Però certo, fatta in diretta da 4 astronauti, scusate se è poco. Oltretutto la scelta è stata molto azzeccata, quella di effettuare una traduzione in successiva, ma molto ben fatta da parte di una signora preparata anche sui termini tecnici, e poi ad accompagnare la chiacchierata un stupendo filmato, diciamo, riassuntivo di STS 134 con una colonna sonora inedita. E tra l'altro una piccola chicca, un piccolo segreto, in un momento, diciamo, di incontro privato con noi, Mike Fink ci confermava che di questo filmato esiste anche un director's cut alternativo con una colonna sonora totalmente diversa da quella che è stata poi sentita da noi, in quanto preparata da un membro dello staff delle PR NASA, ma che sostanzialmente non piace a nessuno degli astronauti. E allora ogni tanto fanno partire una, ma ogni tanto, per compensare, specie se questa persona è presente, tirano fuori dal cassetto l'altra presentazione. Quindi no, devo dire che da un punto di vista scenico hanno senz'altro colpito del segno. La sala conferenze da 130 posti era piena al 90%, ed è una cosa molto buona, considerato che la conferenza era alle 10 del mattino, quindi non l'ora magari più adeguata per chi si va a fare una passeggiatina nel centro storico di Bellagio. E nulla, poi è stato molto bello il fatto che alcuni astronauti si sono intrattenuti anche dopo, in particolare Mike Fink ha voluto stare con noi per un paio d'ore, abbiamo potuto così chiacchierare e passeggiare per il centro di Bellagio prima e di Lecco poi, alla ricerca di un delizioso gelato che da buoni turisti americani hanno apprezzato moltissimo, ma non che noi locali ci siamo tirati indietro, sia chiaro. E nulla, è stato bello anche rivedere molti visi amici del forum. Ci sono stati alcuni turisti stranieri presenti a Bellagio che sono intervenuti ponendo anche qualche domanda e c'è stata a questo proposito una sessione di question and answers abbastanza interessante. Non so Paolo, tu quali sono state le tue impressioni, ma io sono stato davvero contento e forse solo il fatto che siamo un po' abituati negli ultimi anni a frequentare astronauti mi ha levato quel pizzico di emozione che sicuramente 4-5 anni fa avrei veramente avuto a livello di cardiopatia per essere lì nella stessa stanza con quattro astronauti così veterani, allo stesso momento.
Sì, ma
Paolo, non ti
è
sentiamo.
bello anche, sì, dice, avevo problemi di voce, non tanto di microfono. Dicevo
Devo
che è bello
muovere.
anche vedere l'entusiasmo, l'interesse e la curiosità del pubblico non specialistico e una cosa divertente che ogni tanto mi metto a fare quando ci sono conferenze o presentazioni di questo tipo per un pubblico di non specialisti è proprio vedere quali domande faranno persone che magari non seguono da vicino le missioni spaziali come facciamo noi. Anche questo è un aspetto interessante di eventi come quello di Bellagio.
Sì, assolutamente. Volevo aggiungere solo una cosa. È un peccato che la presenza di quattro astronauti di questa caratura sia rimasto comunque sostanzialmente un evento locale. Non è una critica all'organizzazione che anzi ha fatto un ottimo lavoro a livello di comunicati stampa, a livello di aprendo comunque la più prestigiosa delle infrastrutture turistiche di Bellagio, Villa Serbelloni, che insomma per capirci è una villa da 500 euro a notte. Ecco.
Se andate su facebook.com/bellagiolifestyle, lifestyle, tutto attaccato, trovate il video della conferenza, è stato pubblicato qualche giorno fa. Quindi potrei vedermelo anch'io, visto che non ho avuto modo di vederlo. Cioè, quindi c'è il video di cui parlano loro, chiaramente filmato da una telecamera, non è un granché, bisognerebbe avere l'originale. Però gli interventi e tutto quanto sono godibili. Io l'ho guardato velocemente, mi sembrava che fosse molto gradevole. Dateci un occhio e grazie a Bellagio per aver ospitato gli astronauti e per averci dato un po' di spazio. Ma lo striscione l'avete messo?
Striscione.
Ok.
A volte anch'io non ce la posso fare. Ti sembrerà assurdo, ma è così.
No
no, ma poi
problem.
alla fine è stato in un certo senso è stato anche meglio perché gli spazi erano abbastanza ridotti e non c'è problema passare ogni tanto in sordina. Già eravamo presenti con stemmi e controloghi dappertutto. Tra l'altro, il logo anche di Astronautica era presente sulle locandine, per cui no, possiamo ritenerci
Sì,
soddisfatti, dai.
ma è soltanto perché mi piace un po' la sovraesposizione. Allora, devo farvi vedere una foto, ma non sta collaborando particolarmente. Comunque, no, mi è piaciuto soprattutto riuscire a incontrarvi al volo, perché qualcuno di voi, siamo rimasti insieme tutto il pomeriggio, ma qualcuno che se n'è andato presto l'ho incrociato lo stesso. Qualcuno non ce l'ho fatta. Mi piace sempre sfruttare tutti i momenti di incontro sociale, perché insomma, oltre alla convention abbiamo quelle 3 o 4 occasioni all'anno per vedersi e direi che andrebbero sfruttate tutte quante. Nel frattempo sono riuscito a trovare la mia foto che volevo fare
Ma chi
vedere.
è quel bell'imbusto lì con la maglietta bianca?
Quello lì. Quel bell'imbus con 7 ore di guida alle spalle. Molto bene. Recuperiamo la mia immagine e proseguiamo. Cosa succede d'altro nella scaletta? Ragazzi, adesso comincio a sentire la stanchezza, però. No, i dati dei sensori di stratosfera. Questa è una cosa che non è che abbiamo avuto molte richieste, però qualcuna sì, e tardavano ad arrivare. Paolo, li hai pubblicati grazie all'aiuto del nostro team tecnico.
Sì, perché dopo ognuno dei voli nella stratosfera dei palloni aerostatici che lanciamo un paio di volte l'anno, ormai è consuetudine che Francesco Sacchi, che si occupa della realizzazione del computer di bordo e del software di sistema, commenta i dati raccolti dai sensori. In questo caso, nel caso del volo di Stratosfera 4, che si è svolto a maggio del 2012, l'analisi di Francesco è particolarmente interessante perché si tratta quasi di un'analisi da detective. Inizialmente, al momento del recupero, il volo è sembrato sostanzialmente regolare, forse un po' più lungo del solito, ma oltre all'esame dei reperti, cioè di quello che era stato trovato insieme con la gomma, la lettura, la decodifica e lo studio dei dati ha consentito di capire che cosa è andato storto, più di un particolare, più di qualcosa nel funzionamento dei sistemi di bordo non è andato correttamente, rischiando quasi di far fallire la missione. E in questa analisi pubblicata sul nostro sito www.stratosfera.com, Francesco Sacchi ricostruisce tutto quello che di imprevisto si è verificato in questo volo, in questa missione, e lo fa in maniera tecnicamente avvincente, diciamo avvincente per un geek. Quindi,
ma in realtà non soltanto, perché ci sono molti dettagli tecnici, ma quello che è successo è stato avvincente a prescindere, insomma, mi è sembrato.
Sì, infatti. Per cui vi invitiamo e non vi diamo ulteriori spoiler, naturalmente, vi invitiamo a leggere l'interessante analisi di Francesco.
Lo storytelling è importante per promuovere le cose, dovremmo impararlo. Grazie a Francesco per il resoconto. Altra ultima cosa sociale o comunque che ci coinvolge prima di buttarci nelle news è lunedì mattina avete da fare molto presto prima di andare a lavorare. Marco, cosa facciamo?
Ma era il mio primo giorno di ferie, io ho pensato bene di puntare la sveglia alle 5:30, visto che alle 6:30 circa sarò al planetario di Lecco per inaugurare una oretta circa di chiacchierata con i più mattinieri tra i miei amici, per seguire il landing di Curiosity. Ricordo infatti che alle 7:15 di lunedì 6 agosto il più atteso dei rover marziani, più grande, più importante, forse la missione più straordinaria degli ultimi anni sul pianeta rosso, arriverà, speriamo, a una felice conclusione, perché Curiosity è atteso sulle rosse sabbie di Marte. E con ben 15 minuti di ritardo dovuti al fatto che le onde radio si propagano alla velocità della luce e non a livello istantaneo, otterremo dalla telemetria di bordo la conferma dell'avvenuto atterraggio, oppure non riceveremo niente, e anche questo però sarà un'informazione carica di significato. Staremo a vedere. Naturalmente insieme lanceremo uno speciale di Astronauticast, dove la quantità e il livello di non ce la posso fare probabilmente raggiungerà il record mondiale, visto che faremo tardi di sera e poi anche di mattina. Però invito tutti gli ascoltatori che magari sono in quel momento sotto l'ombrellone ad allungare una mano, mettersi una cuffietta nelle orecchie e a tenerci compagnia per quello che è il landing più importante del 2012, se non ricordo male anche del 2013, perché dopo questo sì, il panorama sarà veramente desolato.
Seguiteci su www.astronauticast.com/live dalle 6:45 circa di lunedì 6 agosto 2012. Risponderemo anche alle vostre domande in diretta.
Sì, soprattutto cercheremo di dare spazio a voi se avete dubbi, curiosità e quant'altro.
Ma non vi mancano le dirette dello shuttle?
Lascia sì, perdere.
Appunto, per quello che non vedo l'ora che...
No, ricominceremo con le Soyuz, con i lanci Soyuz per quanto riguarda il programma umano.
I lanci Ariane comunque... lasciamoli stare perché poi fa vedere le immagini registrate, quindi.
Sì, questa cosa, prima mentre preparavamo cosa è successo, hanno fatto un lancio mostrando immagini vecchie.
Sì, diciamo le immagini della separazione del fairing era quella di un lancio di maggio 2012. Così.
Tanto sono tutti uguali, no? È un po' come quando il Columbia, l'Enterprise è arrivato a New York, il telegiornale faceva vedere il lancio di uno shuttle dicendo che era l'Enterprise. Tanto sono tutti uguali, no?
Già. No, una cosa importante, se volete portarvi avanti, visto che penso che anche il vostro livello, di voi ascoltatori, con tutto il rispetto, livello di lucidità sarà piuttosto basso, sul portale astronautinews.it è stata realizzata una serie di articoli che vi invito a consultare, e magari direttamente cliccando nella parte bassa della schermata sul tag Curiosity MSL verranno automaticamente radunati e messi in ordine per voi, in modo tale che arriviate a lunedì mattina ben preparati e insomma vi basterà solo una parte della vostra attenzione mentre la metà del cervello può continuare a dormire.
Molto bene, pronti? Vi diamo appuntamento a lunedì mattina. Possiamo passare alle news?
Direi di sì.
Posso fare un teaser della prossima stagione delle news? Chiedo silenzio dagli altri partecipanti al podcast. È venuto male perché è una prova, ma nella prossima stagione cercheremo di dare più spazio possibile alle notizie di Astronauti News, anche quelle che non citiamo esplicitamente come argomenti del podcast, quindi discutiamo all'interno del programma, quantomeno facciamo un sommario di quelle e lo facciamo in questo modo. Beh, più o meno in questo modo. Sapete che non è il file con la mia voce dentro, non so se vi siete accorti, però in teoria dovevo parlarci, ma fa niente.
Vabbè.
Epic fail, però ragazzi, non fa niente.
Non ce la posso fare. Comunque, ecco, questo è il teaser, ancora più teaser di quello che pensavo, sarebbe un sommario su questa musica bellissima, libera dai diritti d'autore che ho trovato in giro. Vabbè ragazzi, non ce la posso fare.
Se mi passate una mail vi do io in anteprima l'MP3 con la voce di Michael.
Era quello, infatti questo l'ho salvato come news e questo era il file che mi sarei tenuto per farlo poi in diretta tutte le volte. L'avrei fatto in diretta anche adesso, ma non ho sotto mano il testo. Vabbè ragazzi,
Michele,
è dura la vita. Alla mezzanotte 1:20 non è che si fanno dei gran podcast ragazzi.
Lo dici tu.
Sì, un po' magari.
Non sappiamo Luigi che podcast guarda quest'ora, magari c'è qualche podcast così notturno.
NSFW.
Esatto.
Dalla chat mi chiedono un facepalm, che è esattamente quello che c'è.
Sì.
Comunque si vede che si avvicinano le vacanze anche, quindi c'è aria vacanziera oltre che sonno vacanziero.
Sì, guarda un po' di tutto. Ok, non tutte, si ride, si scherza, però c'è stata una notizia non troppo bella, non l'abbiamo data la settimana scorsa perché non siamo andati in onda, ma vale la pena, insomma, ci sembra doveroso parlarne. Sally Ride, che molti...
sì, purtroppo Sally Ride il 23 luglio scorso ci ha lasciato a causa di un tumore al pancreas col quale lottava da 17 mesi circa. E Sally Ride, ricordiamo, è stata la prima donna americana ad andare nello spazio a bordo dello Space Shuttle Challenger, e 29 anni fa ha fatto questa mia prima missione ed è stata la prima, terza donna in assoluto ad andare nello spazio dopo la Tereshkova e la Savitskaya. E, in effetti è una notizia triste perché era una donna molto, molto attiva, molto... aveva fatto due missioni sullo Space Shuttle, si stava preparando per la terza missione quando c'era stato il disastro del Challenger, aveva già fatto 9 mesi mi pare di addestramento e dopo il disastro del Challenger ha deciso di entrare comunque a far parte della commissione d'inchiesta, però ha lasciato poi la NASA. Era entrata nella NASA nel 1978 col primo gruppo di astronauti che con cui erano state accettate le donne. E, diciamo che è stato un po' un simbolo per tutte le donne, ma è stato un simbolo generico per gli astronauti perché è sempre stata molto, come dicevo, molto attiva, molto positiva. Lascia un compagno con cui conviveva da 27 anni e conosceva da quando era bambina all'asilo. sono notizie brutte che purtroppo capitano. Ultimamente capita spesso di sentire astronauti che lasciano la NASA, però la lasciano per andare a fare altro.
Non è
Lei
per
l'ha
fare.
lasciata per... Scusa?
No, vabbè, scusami, pensavo che mi è arrivato un po' di ritardo e ho sfruttato un secondo, ma in realtà stavi parlando. Dicevo, non è per fare gossip, ma io avevo letto che la sua è una compagna.
Sì, confermo, era la sua collega di, diciamo, di lavoro.
Ah, era una compagna. Vabbè, questo io avevo letto male allora, dove avevo letto.
Sì,
Quindi.
aveva tenuto questa sua caratteristica personale molto riservata, però al momento della sua morte la sua compagna sostanzialmente ha fatto outing sul sito di SallyRideScience.com. Senza niente di eclatante, semplicemente ha fatto conoscere a tutti questa sua relazione omosessuale, che tra l'altro viene dopo un matrimonio, visto che con un uomo, visto che è un momento
In
di
effetti
gossip.
era sposata con un uomo e poi conviveva, a questo punto sì, allora devo correggere sul blog io.
Ma niente di male, io anche lì, non perché l'abbia scritto io, ma per i più curiosi di conoscere meglio il personaggio di Sally Ride, al di là della sua omosessualità o meno, che dovrebbe diventare sempre più un fatto, come dire, trasparente rispetto alla vita di una persona, sul portale astronautinews.it trovate un post che racchiude un po' di video che ci raccontano la vita di astronauta, ma anche la vita di ricercatrice e di donna di Sally Ride, perché comunque per lei era molto molto importante emergere per quanto riguarda le sue qualità personali e non tanto per il fatto di essere donna, no? In questo sento molto anche in qualche modo un'analogia con Samantha e con tutte le persone che, come dire, a volte emergono più per il fatto di essere la prima donna in qualche cosa, più che per le loro caratteristiche che poi ci sono, ma magari passano in secondo piano da un punto di vista giornalistico.
Forse da questo punto di vista in Italia siamo al livello che gli Stati Uniti avevano nel 78, non è un granché, eh?
No, no, infatti, comunque c'era un bell'articolo a proposito di questo con cui si denunciava comunque un po' il clima macistico di quegli anni, gli anni in cui venne arruolata alla NASA Sally Ride, tanto che non le furono risparmiate anche domande molto imbarazzanti rispetto ad esempio come avrebbe fatto a regolarsi se avesse avuto il ciclo durante il suo volo, no? Come se fosse un unico problema che uno scienziato come lei avrebbe dovuto affrontare nella sua prima missione. Ma questo la dice lunga sulle idee che molti uomini ancora hanno sul ruolo della donna, insomma, o se avesse scaldato il caffè per i colleghi, insomma, cose così. Va bene, Godspeed, Sally, e scusami Luigi se sono un attimo entrato nel tuo intervento, ma credo
No, e ci
sia un
mancherebbe,
podcast da
anzi,
questo.
il fatto di essere in tanti, di collaborare nel podcast è anche questo, che potersi appoggiare a vicenda.
Infatti, io chiederò sicuramente appoggio a voi quando toccherà la notizia che mi è stata assegnata nella news docket perché non ce la posso fare. Però in realtà prima c'è Marco che ci racconta di Connutori 3, ovvero l'HTV che ha attraccato la stazione spaziale.
Sì, perché uno dei veicoli di servizio che raggiunge la stazione spaziale internazionale è realizzato in Giappone e appunto si chiama Connutori 3, e nel senso che è il terzo volo di questo veicolo di approvvigionamento che ha la caratteristica unica tra quelli che servono alla stazione di essere diviso sostanzialmente in due parti. Ha una stiva pressurizzata, quindi in grado di trasportare carichi che non possono stare all'esterno. E ha invece una parte che sostanzialmente è aperta, un vano carico non pressurizzato nel quale vengono stivati esperimenti destinati poi a essere posizionati su quella sorta di terrazzino per esperimenti che fa da parte terminale del modulo della stazione Kibo, che il nome stesso lo suggerisce, è altrettanto made in Japan. Ma tornando sulla nostra notizia, il 21 luglio di quest'anno è appunto partito dal poligono giapponese sulle coste di questo arcipelago il razzo H2B, che è un vettore bistadio a propellenti criogenici, che spinto con l'aiuto di quattro booster a propellente solido ha immesso in orbita questo veicolo di carico, che però non è in grado, a differenza delle Soyuz e delle Progress, di attraccare da solo, o anche come la TV europeo, ma deve essere assistito da due astronauti che lo agguantano letteralmente con il braccio robotico della stazione, quando il Conturi si trova a circa 10 metri e poi lo agganciano a uno dei portelli del lato americano internazionale. Infatti la boccaporto di attracco è compatibile solo con gli le porte di docking di questa sezione della stazione. Andiamo a vedere la lista di carico.
Guardate come
intanto Joe Akaba e Oshide Aki sono stati i due astronauti protagonisti del recupero. Come al solito, questa fase è stata filmata dall'interno della stazione. Per chi di voi ama questo genere di immagini, su YouTube è possibile trovare dei bellissimi video in cui viene mostrato in timelapse, quindi un pochino più accelerato rispetto alla velocità normale, questa manovra di aggancio. E, tra l'altro, HTV è veramente un veicolo imponente, perché dovete pensare a un furgone di 11 metri di lunghezza per 4 di diametro, è più che altro un camioncino. E dopo aver equilibrato la pressione tra il cargo e la stazione, l'equipaggio ha avuto il permesso di aprire il portello nella giornata di domenica 29 luglio, dando inizio alle operazioni di scarico di oltre 3 tonnellate di materiali contenuti nel vano, dicevamo prima, a pressione. Ma cosa contiene HTV? Innanzitutto vestiti di ricambio per gli astronauti. Ricordiamo una cosa banale: a bordo della ISS non esiste la lavatrice, ce lo diceva qualche puntata fa proprio il nostro Paolo Amoroso, quindi i vestiti in un qualche modo sono usa e getta. C'è anche un esperimento che simula un habitat acquatico, ma soprattutto un importante esperimento, una telecamera che è destinata a inquadrare la Terra, si chiama ISERV, cioè International Space Station Service Environmental Research and Visualization System, che è appunto un sistema di osservazione in ottico della Terra dedicato allo studio dei disastri naturali e dell'ambiente. Nei giorni successivi si è proceduto a recuperare una serie di esperimenti che invece erano contenuti nel vano carico non pressurizzato, per un peso totale di circa 450 kg. Questo carico sarà posizionato in maniera definitiva sulla piattaforma esterna di Kibo proprio il 6 agosto, lunedì, il giorno dell'atterraggio di Curiosity. Che fine farà HTV2? Verrà via via riempito con materiale di scarto che non potrà essere recuperato, perché HTV2 non è dotato di scudo termico e quindi, una volta sganciato dalla stazione, sarà fatto cadere nell'Oceano Pacifico, in una zona sicura, e quindi si brucerà completamente. È una delle occasioni più interessanti per guardare il braccio robotico della stazione in azione, quindi vi rinnovo il mio invito in chiusura della news a fare un salto su astronautnews.it o su YouTube alla ricerca del post in cui abbiamo inserito il filmato spettacolare dell'attracco.
Marco, ho trovato imbarazzante il modo in cui tu hai posto davanti alla telecamera il tuo Nexus 7 per far vedere come leggevi la news, ma fa niente.
No, io veramente passavo da una news all'altra, guardavo le immagini ispirato, perché è veramente un piacere usare questo trabiccolo, Michael, ma so che anche tu tra soli 6 giorni...
Sto aspettando con ansia, ma...
Salve, sono il doganiere, cos'è questa cosa?
Guarda, il giro che ha fatto quel coso che sta facendo dovrebbe farmi scavalcare qualsiasi controllo di dogana, perché comunque è stato acquistato direttamente. Storia lunga, tutto legale. Volevo dire, no, effettivamente, Marco, che è bello vedere il video su Astronauti News, l'abbiamo letto la settimana scorsa, però è veramente bello le potenzialità che finalmente possiamo avere, possono i nostri articolisti avere, perché in realtà io faccio ben poco, per esprimere al massimo le news, anche con l'utilizzo di video e di impaginazioni che non sono banali, magari, o semplici, come quelle che c'erano sul forum, che poi venivano portati automaticamente su Astronauti News. Direi che la differenza si vede soprattutto un po', cioè, c'è il traffico degli utenti che dal forum vengono a leggere su Astronauti News, ma oltre a quello mi pare che anche le statistiche mostrino che il pubblico pare apprezzare la nuova veste di Astronauti News. Sono ben contento. Comunque, tu hai parlato di HTV, che è un mezzo di trasporto cargo per la stazione spaziale, ma quello più classico è il Progress. Per molto tempo è stato l'unico mezzo di rifornimento automatico per la stazione spaziale, e potrei raccontarvi la storia del Progress 15M, ovvero la missione 47P di rifornimento alla stazione spaziale, non sarebbe molto diversa dalle altre. Lancio, docking, scarico del contenuto, carico dell'immondizia, dopo 6 mesi circa, undocking e rientro in atmosfera. In questo caso però, nonostante sia un veicolo vecchio di praticamente quanto, 40 anni, forse di più, non si ferma lo sviluppo del veicolo e dei suoi mezzi di avionica. In particolare, questo Progress è stato il primo a essere equipaggiato di un nuovo sistema di attracco che passa dal CURS A al CURS NA, e quindi essendo stato installato in parallelo a quello vecchio, hanno pensato di fare un docking normale, quindi una missione normale per i primi mesi, e poi nel momento in cui il Progress era stato caricato di immondizia e rifiuti da far rientrare in atmosfera, invece semplicemente di rientrare a terra, era previsto un altro docking. Non è successo, non è andato tutto liscio, a questo servono i test, e proprio per questo il Progress 15M aveva entrambi i meccanismi i sistemi di rendezvous, perché nel tentativo di riattraccare c'è stato un problema. Era il 20, era lunedì scorso, insomma, lunedì della settimana all'altra, c'è stato un problema all'attracco. Il sistema ha cominciato a non rispondere più, e quindi il Progress automaticamente si è posto a una distanza di sicurezza e ha fatto quello che si chiama un abort passivo. Poi i controllori di terra in Russia hanno cercato di capire quale fosse il problema, ma nel frattempo la stazione spaziale è molto molto trafficata. C'è stato l'arrivo e l'attracco della KTV3 che vi ha raccontato Marco, quindi è stato posticipato a dopo, quindi era il 29 luglio, quando finalmente si è riusciti a testare questo nuovo sistema di rendezvous. Curioso notare che il motivo per cui non ha funzionato probabilmente è perché il sistema ambientale all'interno della Progress, che è un mezzo chiaramente pressurizzato, non era impostato correttamente, e quindi la temperatura era scesa sotto una certa soglia. Hanno risolto il problema e hanno riportato in funzione il sistema, portando l'interno della Soyuz a 22 gradi centigradi. Quando questo ha avuto luogo, il sistema ha ricominciato a funzionare e l'attracco ha funzionato senza problemi con il CURS NA. In ogni caso, l'equipaggio a bordo aveva la possibilità di effettuare un attracco manuale con il sistema TORU, e questo avrebbe permesso di recuperare la scatola dell'avionica per analizzare la terra, per cercare di capire quali sono le vere cause di questo fallimento. In realtà ha funzionato tutto bene, quindi hanno recuperato la scatola e il Progress si è subito, dopo poche ore, staccato dalla stazione spaziale ulteriormente per il rientro. Ma prima del rientro, che avverrà il 20 agosto, il Progress rimarrà in la Progress, voi lo dite al maschile o femminile? Non lo so. Rimarrà in volo libero per tutto il mese per effettuare due diversi esperimenti. Se non sbaglio hanno dei nomi russi, perché è un mezzo russo: Klopuska e Radar Progress. Non so bene i dettagli di questi esperimenti, però è interessante vedere questa macchina vecchia di 40 anni come progetto, continuamente innovata, continuamente migliorata, e anche utilizzata per scopi scientifici che esulano dalla stazione spaziale, che è la sua missione principale. È un mezzo molto molto versatile, pur essendo stato realizzato con un unico scopo e non essendo stravolto dal punto di vista del design da 40 anni, però sempre migliorato in maniera incrementale. Complimenti al programma spaziale russo, perché nella sua semplicità o nella sua peculiarità ci sono tante cose strane che fanno i russi, però è una garanzia.
Infatti possiamo parlare del
prossimo progress
successivo. Infatti la M16M è stata lanciata ieri, e per la prima volta è stato testato anche in questo caso un nuovo sistema di approccio, una nuova rotta di approccio con la stazione spaziale, che ha permesso di far trascorrere solo 6 ore dal momento del lancio all'attracco alla stazione. Normalmente il percorso di avvicinamento verso la stazione spaziale dura circa 2 giorni, circa 48 ore. In questo caso è stato appunto pensato questo nuovo tipo di approccio che praticamente accelera tutte le procedure e fa in modo di avvicinarsi molto più rapidamente. Ovviamente è una rotta che è molto più precisa da seguire, quindi ci possono essere più problemi e molto più difficoltosa, però in questo caso ha funzionato tutto perfettamente. Ovviamente l'idea principale di questa diminuzione di tempi è per evitare poi un domani agli astronauti di rimanere per 2 giorni chiusi dentro la scatola di sardine, perché sostanzialmente una Soyuz è poco più di una cabina telefonica, e starci in 3 seduti lì dentro per 2 giorni diventa abbastanza scomodo. L'intenzione è quella in futuro di far assumere questa rotta alle Soyuz che raggiungono la stazione spaziale, in modo appunto di alleviare il peso del viaggio agli astronauti che devono raggiungere la stazione spaziale stessa. Su questa Progress c'è sempre il solito carico di materiali, che sono 890 kg di propellenti, 50 kg di ossigeno, 420 kg d'acqua e 1250 kg circa di equipaggiamento scientifico. Null'altro da aggiungere, ci sarà ancora sicuramente almeno un altro volo di test ovviamente si continuerà con questi test di volo, diciamo di volo rapido, però non si sa ancora una missione precisa di quando si inizieranno le sperimentazioni con le Soyuz.
Sì, infatti sarebbe molto interessante per alleviare il periodo di 2 giorni e passa in cui si rimane chiuso all'interno della Soyuz, che ha un volume molto molto ridotto.
Sì, se posso aggiungere una cosa, diciamo che lo scotto da pagare per questa nuova manovra è che il lancio deve essere effettuato proprio in un momento molto molto preciso, anche dal punto di vista della configurazione della stazione spaziale, nel momento in cui passa sopra, vabbè, a Baikonur in questo caso. E diciamo che se l'orbita della stazione spaziale è stabile, nel senso non ha dovuto effettuare, non so, delle manovre per schivare magari qualche detrito, e l'orbita è stabile per 3 giorni, da Baikonur si potrebbe lanciare in questa configurazione solo una volta ogni 3 giorni, e l'ascesa deve essere fatta in maniera molto molto precisa, cosa che ultimamente si riesce a fare perché sia le Soyuz che le Progress hanno un'avionica che ne stiamo parlando proprio adesso, che è sempre migliore con insomma gli interventi sempre più digitali e meno, insomma, più, sempre più precisi, si può fare questa cosa, tant'è che se succede qualcosa, diciamo l'inserimento non è perfetto, non è che va perso il carico, o si consuma più carburante o si ritorna all'approccio convenzionale con più giorni di viaggio.
Infatti io credevo che questa cosa semplicemente consumasse più carburante, perché magari le accensioni erano meno ottimizzate dal punto di vista energetico per facilitare le tempistiche. In realtà no, è proprio così, vengono messi dei vincoli molto più stretti all'altezza.
Ci vuole più precisione,
spaziale,
cioè. Esatto, il vincolo più grosso a questo, cioè anche io pensavo che fosse una mera questione di carburante, invece è proprio insomma la precisione da ottenere. Prima non si riusciva a garantire, adesso si può provare a fare.
E comunque si può dire sia la capsula Progress che il cargo Progress.
Sì, ok, effettivamente, maschili e femminili.
Perché noi astronauti, noi geek spaziali, non discutiamo del sesso degli angeli, ma del sesso delle capsule.
Ecco, titolo della puntata, il sesso delle Progress.
Il sesso delle capsule.
Aggiungo subito.
Discussione sul sesso delle capsule, qualcosa di simile. Tanto dalla chat ci è arrivato un link per qualche dettaglio sull'esperimento Radar Progress 5. Che è un esperimento con obiettivi di terminare le dipendenze spaziali temporali delle disomogeneità generate nel plasma generate nella ionosfera quando i motori di bordo
raggiungono
della
le 88 miglia orarie.
No, sto cercando di capire perché è una frase unica, lunghissima. E questo, avete presente i titoli dei paper scientifici? A volte ci vuole un attimo a capire di cosa
film
stanno
di
parlando.
Linavert Müller.
Ecco, esatto. Qualcosa di molto simile. Sperduti su un'isola, com'è che era quell'altro?
Nell'azzurro mare d'agosto.
È quello. Poi ci sono anche delle studi sulle segnali radio in VHF. I russi usano VHF per tutto. Grazie Filippo del link. Interessante vedere che effettivamente si fa della scienza anche con il progress. Questo mi colpisce. Ci spostiamo dall'altra parte dell'Atlantico per parlare un attimo di SLS, Riccardo.
Sì, molto rapidamente, lo Space Launch System, SLS, che per gli amici è il nuovo vettore pesante NASA che di nuova generazione, che in futuro avrà l'arduo compito di portare esseri umani di nuovo sulla Luna, o volendo su un asteroide, o volendo anche su Marte, oppure portare anche cargo molto pesanti. Diciamo che ha superato due importanti test formali. Stiamo parlando della System Requirements Review e la System Definition Review. Praticamente cosa sono queste due cose? Praticamente una commissione di tecnici NASA non coinvolti direttamente nel progetto SLS prende sotto esame tutto il malloppo che si è finora prodotto e dà parere positivo o negativo su quello che è stato fatto. Bene, entrambe le commissioni hanno dato parere positivo. La System Requirements Review è più tecnica e quindi si è preoccupata di capire se quello che per ora è solamente un concept, perché di SLS non c'è ancora niente, neanche a livello progettuale. Non confondetelo con Orion, che è solamente la capsula e lì abbiamo già dell'hardware e sta andando avanti, diciamo, indipendentemente. Stiamo parlando proprio del lanciatore vero e proprio. Non c'è ancora nulla. Però sembra che la strada intrapresa sia quella giusta, perché fino ad ora chiaramente c'erano solo delle linee guida generali e da queste linee guida si creano i primi concept e dai concept si inizia a scrivere tomi e tomi di pagine più tecniche per, stabilire come procedere nel programma. E questa commissione si preoccupa appunto di vedere se questi documenti sono coerenti, se vanno nella direzione giusta e se chiaramente sono compatibili con i mezzi tecnici e le catene di produzione che sono disponibili o che dovranno essere fatte. Mentre la seconda commissione si occupa di un argomento un po' più spinoso, la System Definition Review, e cioè in mezzo a tutta l'equazione bisogna mettere dentro la variabile del budget. Quindi non penso che sia chiaro a tutti che col cambio delle amministrazioni americane, insomma, i tagli per la crisi, insomma, il settore spaziale può essere pesantemente penalizzato. Quindi questa commissione allo stato attuale dice che i conti sono in regola e la timeline degli eventi per ora prestabilita può essere sostenuta con i soldi che si hanno a disposizione. Questa commissione si preoccupa anche di introdurre degli aggiornamenti o delle variazioni sulla linea di produzione proprio per minimizzare i costi oppure spalmarli in un arco di tempo temporale maggiore per renderli più sostenibili. Però per il momento, ribadisco, è tutto in ordine. Quindi si può dire che SLS può entrare nella fase di progettazione preliminare, però stiamo parlando stavolta di progettazione vera e propria e non più di concept. SLS è un sistema abbastanza complicato perché questo vettore pesante, la prima cosa che vi può venire in mente è pensare come si faceva a produrre un Saturno 5. Anche in questo caso le ditte in gioco sono tantissime, perché gli elementi sono molti. Possiamo parlare dei motori che per il primo stadio saranno gli RS-25 del programma Shuttle. In prima battuta si useranno la versione D, che sono proprio esattamente quelli dello Space Shuttle. Per i primi due lanci verranno utilizzati questi, quando SLS sarà nella configurazione Block 1, però nella configurazione già Block 1A gli RS-25D saranno sostituiti dagli RS-25E, che praticamente sono i motori, gli stessi motori potenziati e ottimizzati, perché chiaramente i motori shuttle avevano il requisito fondamentale che dovevano essere riutilizzabili, invece per l'architettura di SLS, che è praticamente tutta a perdere, non abbiamo più bisogno di questo vincolo. E possiamo anche parlare dei motori J2X che si occuperanno dello stadio superiore. Sia gli RS-25 che i J2X saranno costruiti dalla Pratt & Whitney Rocketdyne, quindi cioè che si era occupata anche dei J2 e degli RS-25 per lo shuttle per il Saturno 5, quindi è una ditta più che rinomata. Però abbiamo altri grandi nomi che si occuperanno di questo grosso vettore, come ad esempio la Boeing, che a Michaud si occuperà della costruzione del core stage, perché se vedete una foto dell'SLS noterete che il diametro del core principale è quello dello dell'external tank dello shuttle, proprio perché per risparmiare sui costi si è preferito fare un'architettura in cui le linee di produzione già esistenti potessero essere riutilizzate. Poi in mezzo al calderone c'è anche ATK, perché sempre nella versione Block 1 i due booster laterali saranno quelli a 5 segmenti che stanno provando proprio in questi giorni ATK con i vari test, con i motori accesi allo Stennis. Ne abbiamo parlato in tante puntate di Astronauticast, però anche lì, per quanto riguarda invece i voli successivi, ne abbiamo anche questo già parlato, si deve ancora decidere se passare a dei booster solidi avanzati oppure passare addirittura a dei booster liquidi, quindi si cambierebbe proprio filosofia. E poi chi c'è ancora? E tutta la gestione per il momento dell'SLS è al Marshall Space Flight Center ad Huntsville in Alabama, e praticamente lì si stanno coordinando per fare tutte queste cose. Comunque, questo è un piccolo passo avanti, quantomeno formale, ma importante per la progettazione di SLS, che per il momento era ancora abbastanza astratta, proprio in contrapposizione con la capsula Orion, che effettuerà il suo primo volo già dal 2014, però utilizzando un Delta 4 Heavy, non un lanciatore apposta, come che sarà SLS, che lo vedremo probabilmente al debutto, se tutto va bene, nel 2017.
Grazie Ricky del punto della situazione, vale la pena seguirlo da vicino, le evoluzioni di questa soluzione NASA, abbiamo fatto altre volte considerazioni su è giusto o sbagliato, andremo a fare i conti alla fine, quasi letteralmente in questo caso, però se sono in budget ancora siamo anche contenti. Intanto do un occhio alla scaletta per vedere che cosa ci avanza nelle news di questa settimana e poi ci buttiamo alla seconda parte del podcast, ma ce n'è ancora una ed è un recap. C'è scritto: Telespazio gestirà la commessa del satellite spia. Ma non abbiamo già parlato, Paolo, illuminami.
Sì, avevamo parlato in un precedente episodio di questo progetto che prevede l'acquisto di un satellite spia per l'osservazione ottica della Terra da parte del Ministero della Difesa da un'azienda israeliana, e proprio recentemente ha firmato con il Ministero della Difesa un accordo la società che fornirà al Ministero chiavi in mano, per così dire, questo satellite. La società è Telespazio, controllata da Finmeccanica e Thales Alenia Space, che a fronte di un compenso di circa 200 milioni di dollari che verserà il Ministro della Difesa, si occuperà di tutte le fasi della realizzazione del progetto, vale a dire la realizzazione, vedremo tra un attimo chi se ne occuperà, lo sviluppo del segmento di terra, quindi l'insieme delle infrastrutture, delle attrezzature per ricevere ed elaborare i dati del satellite, anche la fase iniziale di test. Il segmento di terra sarà realizzato presso il centro spaziale della Piana del Fucino, gestito da Telespazio. Il fornitore di questo satellite, quindi, lo consegnerà a Telespazio, che si occuperà anche del lancio, è un'azienda israeliana che si chiama Israel Aerospace Industries, che Telespazio pagherà circa tra i 100 e i 150 milioni di dollari per la realizzazione vera e propria del satellite. Ma questo accordo per la fornitura di un satellite parte di una serie di accordi più generali e anche di reciprocità, perché anche Israele acquisterà tecnologie aerospaziali dall'Italia. In particolare, secondo questi accordi, saranno forniti 30 aerei militari M346 a Israele, prodotti da Alenia Aermacchi, per un valore complessivo di circa 1 miliardo di dollari, 600 dei quali, 600 milioni dei quali andranno proprio ad Alenia Aermacchi. Poi saranno forniti anche a Israele una serie di sistemi avionici dalla società italiana Selex Elsag, sempre per questi aerei M346 israeliani. La consegna di questo satellite, quindi l'operatività, il momento di operatività è previsto per il 2015. Quindi adesso siamo nelle fasi iniziali del progetto, che probabilmente avremo modo ancora di seguire, quantomeno fino al lancio. Dopodiché, trattandosi ovviamente di un satellite spia, di un satellite militare, è probabile che ne sapremo ben poco.
Sì, già la comunicazione non è sempre il massimo, in questo caso ci sono anche delle giustificazioni, almeno di solito è così. Grazie Paolo del punto della situazione anche su questo frangente. Anche qui abbiamo fatto un po' di polemica qualche puntata fa. Andate ad ascoltarvi le vecchie puntate se volete, non so, farvi una vostra idea. Abbiamo finito le news. Stavo guardando la scaletta, mi sembra che siamo arrivati alla fine anche di questa news. Ok, io sto cominciando a accusare veramente l'ora tarda, ragazzi, quindi proseguiamo con la questua, ovvero la parte centrale del podcast dove normalmente facciamo ringraziamenti ai nostri donatori. Marco, mentre tu mi dici se ci sono dei donatori, io intanto proseguo con il resto dei ringraziamenti, che ovvero quello ai nostri articolisti che instancabilmente e adesso ancora più proficuamente con il nuovo strumento pubblicano news su astronautnews.it, quindi grazie tantissimo al loro lavoro che mettono ordine nel panorama super complesso di notizie spaziali che ci sono durante tutta la settimana e ci permettono di arrivare qui un attimo più organizzati di quello che non siamo organizzati,
Che
lo so,
sembrerebbe.
non siamo organizzati, lo so, però fa niente. Sarebbe peggio senza di loro, quindi grazie agli articolisti, è veramente un lavoro insostituibile. E poi vi invitiamo a commentare e a lasciare dei commenti su astronauticast.com, su Facebook dove pubblichiamo gli annunci delle dirette e delle pubblicazioni degli episodi, su ovunque c'è un pezzettino di una text box dove lasciarci il vostro pensiero, noi lo leggeremo, forse su iTunes non lo leggiamo mai perché è un casino andare da vedere. Però lasciatelo anche lì perché è molto importante per la Discovery. Se lasciate dei commenti e delle valutazioni, soprattutto tipo le stelline su iTunes, è più facile che qualcuno incontri il nostro podcast navigando nella Directory Podcast. Mi sono riproposto più volte di testare l'applicazione Apple di podcast perché sono curioso di vedere come l'hanno fatta. Non so se sarà preinstallata in iOS 6, potrebbe essere che improvvisamente il podcasting diventerà super popolare nel momento in cui finisce nelle mani di tanti utenti Apple, come parlo? E che così riescono a essere esposti a una cosa un po' diversa da quella a cui sono abituati di solito. E poi vi invitiamo a condividere gli articoli su Astronaut News con i bottoncini social sharing. Potete fare più uno, mi piace, twittarlo e fare tutte quelle azioni che permettono di rompere le scatole ai vostri amici, ma rompere le scatole con del contenuto di qualità come quello di Astronaut News. E poi c'è l'altro modo per aiutarci, magari non fate adesso l'abbonamento perché facciamo la pausa estiva, però potete fare una donazione one time se volete, sfruttando uno dei bottoncini gialli che ci sono su astronauticast.com, sul lato sinistro della pagina, ma i bottoni li trovate anche sugli altri siti, in particolare sul forum astronautico mi pare che ci sia. La possibilità di fare una donazione a ISA è sempre, sempre molto gradita perché ci permette di pagare le bollette, di tenere online il podcast, di tenere online il forum e tutti i siti della galassia ISA. L'altro modo per aiutarci è diventare soci di ISA, isa.it, isaa.it, isaa.it. Ci sono tutte le informazioni sulla nostra associazione e su come diventare soci. Dovremmo dirlo più spesso questa cosa dei soci. Forse Marco dovresti dirlo tu con il tuo piglio. Ma adesso dimmi se ci sono delle donazioni da ringraziare.
Guarda, abbiamo entrambi i tipi di adesione. Abbiamo sia delle associazioni questa settimana, sia delle sottoscrizioni periodiche. Cominciamo con la donazione ricorrente di Gianpietro Ferrario con i suoi 5 euro. E proseguiamo nel docket delle donazioni che leggo sul mio magnifico Nexus 7 con l'iscrizione a ISA di Davide Cirioni e con la donazione ricorrente sempre da 5 euro del nostro Raffaele Montagnoni, che è conosciuto anche come Acris,
un
membro anche del nostro team degli articolisti. Ai nostri tre amici un enorme grazie e soprattutto anche un benvenuto a Davide nelle schiere dell'associazione, dove aspettiamo a braccia aperte molti molti altri sostenitori.
Ok, grazie veramente a tutti. Possiamo buttarci nella seconda parte del podcast che ospita le nostre rubriche fisse. Non credo di poter recuperare la sigla in maniera time sensitive, quindi il nostro Paolo sarà senza sigla, ma voglio sapere perché ha scritto finale. È season finale o è finale? Vuoi chiudere?
No, ho scritto finale perché questo è l'ultimo episodio di Space 101 che ci lascia. È una rubrica che ho iniziato all'inizio della stagione 5 di Astronauticast e che termino con il termine ufficiale della stagione, quindi con questo episodio. Ma niente paura, perché con la prossima stagione, la 6, che ricominceremo nell'autunno del 2012, farò un'altra rubrica. Ho pensato di inventarmi un'altra rubrica che questa volta riguarderà la storia dell'astronautica, quindi parlerò di personaggi, protagonisti dei diversi decenni, quindi poco più di mezzo secolo di esplorazione umana e robotica dello spazio, quindi parleremo di missioni, di veicoli, di scienziati, di astronauti, di tecnici, ricordando episodi più o meno noti per far conoscere anche programmi spaziali che il passare del tempo ha portato in secondo piano. Per questa rubrica non ho ancora un nome, ho soltanto qualche idea un po' vaga, quindi chiederò la vostra collaborazione per scegliere il nome di questa rubrica. Vi dico alcuni nomi provvisori a cui ho pensato, uno dei quali potrebbe essere per esempio Annali astronautici, un altro è Le storie di nonno Apollo, oppure ancora Spazio vintage.
Dalla chat arriva anche uno Space 102, uno Space 21.
Fa bene ad arrivare questo suggerimento, perché chiedo la vostra collaborazione in queste settimane, in questi mesi che ci separano tra la fine della stagione 5 e l'inizio della stagione 6. Potrete fare le vostre proposte lasciandole su uno qualunque dei nostri spazi online, quindi vi ricordo il sito di Astronauticast, la nostra pagina Facebook di Astronauticast, forum astronautico, ovunque noi vi leggiamo, e raccoglieremo queste proposte, tra le quali selezioneremo insieme con gli altri membri dell'equipaggio di Astronauticast il nome finale da dare a questa rubrica. Io so di poter contare sul loro cattivo gusto, cioè sulla loro grande sensibilità spaziale, per scegliere il nome migliore per la mia prossima rubrica.
Attento a quello che dici, se no io e Luigi ti faremo anche la sigla per la prossima stagione.
Ecco, la sigla è la parte più preoccupante della rubrica. Comunque seguiremo anche in questo caso lo spirito del crowdsourcing, in questo caso limitato sempre all'equipaggio di Astronauticast. Per il momento ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito con interesse, che hanno contribuito soprattutto alla rubrica Space 101 con le loro domande, e mi auguro di risentirli con eventuali commenti e richieste anche per la prossima rubrica, che per il momento ci rimettiamo a chiamare Rubrica X.
Incredibile il gong ad un audio decente.
Ma che ogni volta che rompo qualcosa su questo computer, quando lo ricostruisco diventa più funzionale. Adesso sto cercando un setup che mi sembra un pochino più utilizzabile. è soltanto che non ho ancora sotto mano tutti i pezzi che mi servono. Bene, grazie Paolo, aspettiamo la prossima rubrica. Certo che però era bello poter raccogliere domande proprio 101, molto semplici, elementari per l'astronautica, ma penso che comunque quella funzionalità lì potrebbe essere continuamente gestita dal forum. Se volete, avete domande,
certo,
di tipo Space 101, fatele.
Nella prossima rubrica invece parlerò solo di equazioni, quindi sì, per elevare leggermente il livello. Parlerò per equazioni.
Problema dei tre corpi da risolvere analiticamente entro la seconda puntata. Grazie Paolo. Se c'è invece questa rubrica che ci saluta, ce n'è una che non è mai andata via da quando è iniziata. L'abbiamo iniziata un po' in sordina, però mi sembra che l'abbiamo mantenuta abbastanza regolare. La sto introducendo con molto, molto, molta calma perché non trovo la sigla, ma alla fine l'ho trovata e quindi posso dire che è il momento di Io Robot.
Eh sì, Michael, hai ragione, perché Io Robot chiude questa stagione con un argomento che, insomma, è abbastanza telefonato, anzi, dire che l'argomento è telefonato è assolutamente in topic, visto quello di cui voglio parlare, perché per Io Robot abbiamo rispolverato l'amico Curiosity. Negli scorsi giorni c'era stata una notizia abbastanza allarmante riguardante le fasi concitate dell'atterraggio, che avrebbe reso, diciamo così, i momenti finali dell'approccio verso Marte di questo rover davvero così ciechi, avrebbe reso assolutamente impotenti sia i controllori di volo a terra che tutti i giornalisti che si stanno occupando dell'argomento per diverse ore. Sì, perché a causa della posizione relativa di Terra e Marte rispetto al rover, non sarà possibile per Curiosity inviare la sua telemetria direttamente verso Terra con le sue antenne di bordo, ma ha bisogno dell'appoggio di un satellite di telecomunicazioni che c'ha da ripetitore, e questa era appunto la questione messa in dubbio da un problema occorso a Mars Odyssey. Mars Odyssey non è un rover, è un satellite in orbita intorno a Marte che, oltre ad avere un suo proprio programma scientifico ormai ampiamente concluso, ha a bordo tutti gli strumenti che gli servono per agire proprio da ripetitore radio tra tutta una serie di altre sonde marziane, tra cui anche Opportunity ancora in attività su Marte, e la Terra. Inizialmente i tecnici del JPL di Pasadena avevano pensato di ricevere la telemetria proprio attraverso il relay offerto da Odyssey. Il problema è che una delle ruote di reazione, che è un sistema di controllo abbastanza ingegnoso a bordo di questo satellite, si è guastato nel momento meno opportuno. Ma si sa, la legge di Murphy ogni tanto colpisce, le cose si rompono proprio quando non dovrebbero. Vero Michael, si formatta il Mac proprio quando non si dovrebbe, tu mi insegni, e poi le cose non funzionano subito.
Era inutilizzabile, non potevo fare a meno.
E purtroppo questo guasto, che sembrava in un primo momento compromettere la corretta posizione orbitale rispetto al rover di Odyssey, sembrava appunto aver tagliato fuori dai giochi questo ripetitore fabbricato dalla NASA. E così al rover sarebbe stato impossibile comunicare con la Terra con la differita minore possibile. Sì, perché comunque i segnali del rover, anche se fossero partiti direttamente dalle sue antenne, avrebbero impiegato una quindicina di minuti ad arrivare verso Terra, e questo perché la distanza tra Terra e Marte è tale per cui, pur viaggiando alla velocità della luce, servono 15 minuti perché i segnali coprono la distanza tra i due pianeti. E l'unico satellite in orbita intorno a Marte che sarebbe stato in grado a quel punto di ricevere in tempo relativamente breve i segnali del rover sarebbe stato l'europeo Mars Express, che è un'altra sonda di cui si parla molto poco, ma è davvero un altro veterano del sistema marziano. Sarà interessante magari un giorno dedicare una rubrica di Io Robot proprio a Mars Express. A questa prima presa di posizione piuttosto pessimista ha fatto seguito negli scorsi giorni, fortunatamente, un nuovo comunicato stampa con il quale NASA ha comunicato di aver effettuato davvero con una precisione notevole un'accensione dei motori di manovra di Odyssey, sprecando quindi un pochettino di carburante, ma che è stata sufficiente a rimettere la sonda nel perfetto assetto che servirà a ripetere i segnali di MSL verso Terra. E quindi i famosi 7 minuti di terrore, che sono il tempo che MSL impiegherà dal momento in cui toccherà i primi lembi dell'atmosfera marziana per poi arrivare verso Terra, saranno sì seguiti purtroppo in differita, in una differita forzata, ma quantomeno riducendo i tempi di attesa al minimo indispensabile. Ed ecco perché, come dicevamo all'inizio, l'atterraggio su Marte avverrà alle 7.14 del mattino ora italiana, e noi già speriamo alle 7.31 saremo in grado di vedere esultare, davvero lo speriamo, i tecnici di Pasadena, e con loro anche tutti noi. È un bellissimo esempio questo di connubio di tecnologie nate in tempi diversi, fabbricate anche da paesi diversi, ma che per una volta si sono allineati correttamente e davvero ci offriranno un'emozione fortissima quando Curiosity arriverà sulle sabbie marziane. Anche in questo caso vi invito per approfondire a dare un'occhiata su astronautinews.it, dove avete anche i filmati che accompagnano questi commenti, e vi dico già che nella giornata di domani mi sono messo nella saccoccia un altro paio di video che saranno dei succosi inviti ad approfondire. E con questo, per Io Robot nella stagione 5 di Astronautica, se è davvero tutto, vi ringrazio di averci seguito fino ad oggi e alla prossima stagione.
Grazie Marco anche per Io Robot. Nel frattempo vi ho fatto già partire in sottofondo, vi facciamo un pieno di link che veramente siete a posto fino a ottobre, quindi non vi lamentate della pausa, perché quello che vi mostriamo è due video, sono molto molto simili, le animazioni grafiche sono le stesse, ma sono narrati da due ospiti di eccezione. Il primo è William Shatner, ovvero il capitano Kirk di Star Trek, e l'altro viene sempre da Star Trek ed è Wesley Crusher, il Will Wheaton, l'attore Will Wheaton,
figlio della dottoressa Crusher.
Esatto, esatto. Quello che era insopportabile durante la The Next Generation è diventato un attore molto simpatico. Lo leggo sempre su Twitter. È un attore, è uno scrittore, fa tante cose. Ed è molto, molto simpatico.
E anche Michael, il nemico giurato di Sheldon Cooper.
Certamente, perché guarda Big Bang Theory. Ecco qua, vedete le immagini, sono quelle che, non so se anche voi l'avete vista la nausea, ma avendo io NASA TV accesa tutto il giorno in ufficio, tutto il giorno, vedo queste immagini qualcosa come...
è un tripudio di curiosità, immagini.
Vedo queste immagini qualcosa come 30-40 volte al giorno, quindi... Vedo anche la faccia di Shatner.
Guarda, se hai bisogno di variare sul tema e ti sei stancato, vengo anch'io.
Certo, certo, lo so benissimo.
Do volentieri il cambio.
Comunque è un modo carino per vedersi raccontare la storia da delle voci famose, chiaramente se conoscete la voce originale degli attori. È una cosa che approvo comunque, perché NASA ha bisogno anche di queste cose per catturare l'attenzione del pubblico. Non c'è nulla di male, mi piace questo tipo di comunicazione. Quindi ve lo lascio. Poi specialmente Shatner è bravo. Curiosity is lowered on the sky crane to the surface. After touchdown, the sky crane's work is done and it is cut loose to fly a safe distance away from our newest rover on Mars. On Mars. On Mars. As Curiosity stands up her mast, she will give us our first close-up of Gale Crater. An impact crater 96 miles wide with a 3-mile-high mountain at its center. The crater's rock layers were laid down and then eroded, showing us a cross-section of Mars history. Dai, vi lascio guardare il video, lo mettiamo ovviamente nelle note dell'episodio insieme a quello di Will Wheaton. E questo era uno, poi vi lasciamo anche due altri video. Che è successo? Are you still there?
Sei ancora lì?
I'm here.
Sì, sì.
Ma è un hangout on air. È un hangout on air, non lo devono fare. Vabbè.
Anche a me è già passato.
Ho capito, ma voi non siete quelli che trasmettono e registrano. Probabilmente non vai in registrazione, ma la cosa mi dà un po' fastidio.
Può essere che attraverso la webcam esamini la tua faccia e ti veda ormai così provato che ti credi addormentato?
Quello è molto probabile, molto probabile. Comunque mi mettiamo questi video e anche altri, perché vedere William Shatner in altri contesti è particolarmente divertente. Questo per
TJ Hooker, mettici con Stacy che...
Come?
Non so se ve la ricordate Stacy. Vabbè, l'ora tarda qui.
Sì, vabbè, ok. Non siamo ancora in...
in after party.
After party.
Allora, gli altri link della settimana sono di Riccardo.
Allora sì, il primo che io vado sul seguo l'onda Curiosity, perché cioè, stiamo vedendo su Twitter, su Google Plus, su Facebook, insomma una spammata continua di video. Prima Marco ne aveva me ne ha linkato uno in cui, sempre per stare in ambito Star Trek, c'era il dottore olografico della Voyager, l'attore Robert Picardo, che fa anche lui la sua comparsata calandosi con una fune e entrando nell'inquadratura come se fosse Curiosity appeso allo Sky Crane. Comunque, tornando invece ai miei link che volevo segnalare, segnalo il sito getcurious.com, che praticamente è un sito in cui in primo piano c'è un countdown che fa subito capire quanto tempo manca a, diciamo, ai 7 minuti di terrore. Il sito presenta anche alcuni link per vedere, insomma, le caratteristiche del d'altro. Si può affiancare, diciamo, al sito ufficiale del JPL. Linko anche, insomma, un altro metodo di comunicazione che ultimamente va molto, lo sappiamo, l'ho detto io anche io mille volte, sono le infografiche. Nelle note dell'episodio ne troverete due, in cui, insomma, c'è la classica immaginetta di Curiosity con i vari step della sua fase di discesa, dove troverete la scansione temporale, la velocità del rover in quel momento, cosa sta facendo e altre informazioni utili da tenere sott'occhio mentre seguirete, spero con noi, il fatidico landing.
Ok, grazie Ricky. Intanto io sto litigando con Google Hangout per riuscire a rimettere la mia faccia in video. Non ci potrò, non lo posso fare, non funziona, è bloccato in screen share.
Hai
meno male
attivato la funzione cameraman, ho visto è venuto scritto a me.
L'ho provato, guarda, ho provato un po' di tutto per riuscire a rimettere la mia brutta faccia in video, ma fa niente. Non ce la possiamo fare, ragazzi. Probabilmente voi lo state ascoltando al pomeriggio in spiaggia, vi sembra tutto normale e sembra un branco di pazzi, però qua è mezzanotte 35. Andiamo avanti con l'ennesimo timelapse che vi farei vedere molto volentieri, ma non posso. Marco?
Ci sto provando anch'io a farvi vedere il timelapse. Ci tengo particolarmente a ringraziare Riccardo per avermi affibbiato questo link della settimana, perché è davvero quello di oggi. Sì, è vero, è l'ennesimo timelapse, però queste vedute dalla stazione spaziale durante la notte sono secondo me le più spettacolari in assoluto che io abbia mai visto fino ad oggi. Stupende per scelta delle immagini e arricchite da una colonna sonora davvero all'altezza di ciò che vediamo. Perciò vi consiglio di aprire il link su Vimeo alla massima risoluzione possibile. Vi consiglio di farlo in una stanza completamente buia, usando un bel pannello, un bel monitor, mettendo la musica al massimo, chiudendovi dentro per evitare che irrompa qualsiasi scocciatore che interrompa questa visione, e poi godetevi lo spettacolo, perché davvero è qualcosa che fa venire le lacrime agli occhi, fa venire voglia di essere lì sospesi in una bolla trasparente nell'atmosfera terrestre e lasciare che tutto scorra sotto di noi con questa struggente bellezza. Veramente andatelo a vedere, è qualcosa di straordinariamente bello.
Luigi, è uno di quei filmati che dobbiamo mettere nel famoso blocco, sì, adatto da proiettare al cinema quando...
Assolutamente sì, assolutamente sì, secondo il mio modestissimo parere. Ce ne sono tanti, ma questo è veramente il più bello che io abbia visto fino ad oggi.
Sono bellissimi, però non sono corrispondenti a quello che vedrebbe l'occhio se fosse in cupola durante una... la parte notturna della
time lapse, comunque.
Sì, sono dei time lapse, però sono delle esposizioni lunghe, l'occhio non avrebbe quella, no, non vedrebbe quel cielo fantastico così.
No, probabilmente non lo vedrebbe così veloce, che si muove così velocemente, però è probabile che la maggior parte dei dettagli lo vedi, perché comunque la pellicola fotografica, soprattutto al buio, ha bisogno di tempi di esposizione lunghi per riuscire a cogliere le parti meno luminose.
No, però tipo la Via Lattea con tutti quei dettagli che si vedono soltanto con le foto a esposizione lunga normalmente.
Beh, vabbè, Mike, tu prendi come riferimento anche quei timelapse che fanno nei deserti qui sulla Terra. Chiaramente vedi un dettaglio, vedi cioè una luminescenza molto maggiore, però se tu vai lì nel deserto col cielo più limpido che puoi, insomma, la Via Lattea ha la sua importanza.
Vorrei ricordarvi che fino a 30-40 anni fa la Via Lattea così si vedeva perfino dalle città italiane, quindi...
Sì, no, ma no, no, non così, cioè, ho visto, non so, penso che... Nel deserto negli Stati Uniti possa essere considerato.
Ah, sì, ecco, esatto.
L'ho vista la Via Lattea nell'oscurità più totale, con una paura dei lupi dentro la Yellowstone, ragazzi. Ma in realtà non vedi i colori, perché l'occhio non ha. Sui bastoncelli non c'è.
Certo, non vedi i colori, però comunque la distingui bene. No, beh, certo, sì, lì sì, ovviamente i dettagli sono esasperati un po', però riesce a distinguerla bene dallo sfondo scuro, si stacca.
Oppure vedere, non so, le luci a terra, chiaramente le vedi, ma non sembrano quelle cose che sembrano gli incendi in corrispondenza delle città. Sono immagini bellissime, ma che sono secondo me una forma d'arte più che una forma di documentazione di quello che è l'osservazione a bordo della stazione spaziale. Non è una critica, è semplicemente un'osservazione.
Il primo che va su poi ci racconterà che differenza c'è.
Infatti stavo pensando ancora a cosa guarda, fare ad agosto, che non sono ancora...
Sono d'accordissimo con te, Michael, però è una riflessione che ho fatto anch'io, una domanda che ho cercato di fare anche agli astronauti a Bellagio, che non voleva essere provocatoria, ma solo stimolare questa riflessione. L'uomo della strada, tutti noi in realtà, non solo l'uomo della strada, ragiona distinto con la pancia, le emozioni arrivano alla pancia, non arrivano al cervello, alla nostra parte razionale o per così dire ingegneristica. Se questi video sono il viatico attraverso il quale tanta gente capisce la bellezza e l'importanza della e anche i risultati ottenuti con l'applicazione della ricerca e del metodo scientifico, ben vengano, e anzi ogni tanto forse colpire le persone alla pancia, al cuore, può essere la via davvero attraverso la quale molti, molti di più si avvicineranno a queste discipline. E in questo filmato davvero 110 lode.
Sì, però è molto bello. Questo...
Poi insomma fa anche piacere vedere che cioè, gli scatti sono disponibili gratuitamente, quindi chiunque si può cimentare e esprimere la propria vena artistica facendo questi bei filmati.
Sì, questa è una...
assolutamente da ringraziare le agenzie spaziali che mettono a disposizione le immagini, e sarebbero da stimolare tutte quante le agenzie perché aprono i loro archivi e lasciano che gli appassionati si mettano a lavorare, a fare cose che magari non hanno, che le agenzie non hanno le risorse economiche o di tempo per fare.
Ottimo, andiamo avanti nella nostra montagna di link. L'ombra della bandiera di Apollo 16 e Apollo 17. Paolo.
Sì, non finisce di stupirci la sonda archeologa, come la definisco, Lunar Reconnaissance Orbiter, attualmente in orbita intorno alla Luna, che con la sua camera ad alta risoluzione, il più potente telescopio che abbia potuto osservare la Luna direttamente dall'orbita, ha fotografato le parti illuminate delle bandiere lasciate sulla Luna dalle missioni Apollo 16 e 17, rispondendo a una domanda che ci si faceva letteralmente da decenni, cioè se le bandiere fossero riuscite a sopravvivere nell'estremo ambiente lunare. In questo caso, appunto, la sonda ha fotografato la parte illuminata con delle tecniche molto raffinate, nel senso che per migliorare la risoluzione ha ripreso la Luna da una quota relativamente bassa, e per compensare la rapidissima velocità con cui orbita intorno alla Luna a quella quota, ha dovuto la sonda effettuare dei movimenti per modificare l'assetto e quindi compensare questo movimento rapido ed evitare che le foto risultassero mosse. Alcuni mesi fa nei siti di atterraggio Apollo, Lunar Reconnaissance Orbiter aveva fotografato le ombre di queste bandiere, ma si era pensato che magari fossero causate soltanto, fossero prodotte queste ombre soltanto dall'asta che, essendo in metallo, era riuscita a sopravvivere, mentre alcuni ritenevano che le bandiere si fossero sbriciolate per l'azione combinata delle condizioni estreme di temperatura, di esposizione ai raggi ultravioletti e altre condizioni che ci sono nell'ambiente lunare. Invece questa è una prima conferma che le bandiere che sono rimaste in piedi, quindi tutte tranne quella di Apollo 11, che si sapeva è stata gettata a terra dai gas di scarico del modulo di risalita dell'EM, sono ancora tutte di un pezzo. Poi si continua a discutere sul fatto che magari possano essere state scolorite da 40 anni di esposizione alla luce diretta solare, ma questo lo potremo sapere soltanto quando delle sonde automatiche o delle altre missioni torneranno in quei luoghi avvicinandosi a debita distanza per rispondere anche a quest'ultima domanda.
Tra l'altro da quel link c'è anche un link che dice che probabilmente se le bandiere sono sopravvissute sono completamente bianche adesso. Ed è simbolico, no? Sono bandiere degli Stati Uniti, però se vogliamo considerare l'essere andati sulla Luna come una impresa dell'intero pianeta, insomma, è anche bello che non ci sia più il marchio degli Stati Uniti, senza avere nulla, assolutamente,
Sì,
contro gli Stati Uniti.
ma in fondo è anche giusto che rimanga qualche simbolo americano perché a pagare è stato il contribuente
Sì, è
americano,
vero anche
come
quello.
faceva notare qualcuno in qualche articolo.
Vero anche quello. Poi è vero, l'altra cosa era la vicinanza con il LEM, che comunque con lo stadio che rimane a terra del LEM, avrebbe potuto strappare via il palo della bandiera alla partenza e non pare che non sia avvenuto. Questa è un'altra informazione
Sì.
importante, non so se l'hai detta.
E quindi vi invitiamo a dare un'occhiata a queste foto spettacolari e storiche.
Ok, ultimo link della settimana. Google Maps in partnership con la NASA. Che
Sì,
cos'è?
molto semplice, veloce. Sì, una cosa molto semplice e veloce anche da raccontare. Provate ad andare su Google Map, andate al Kennedy Space Center e trascinate l'omino dello Street View come avrete fatto migliaia di volte per curiosare
Non
in
è un
giro per il
omino, è un
mondo.
astronauta.
E infatti, vedrete subito che l'omino diventa un astronauta e non solo potrete navigare all'esterno degli edifici, ma ad esempio dentro al VAB ci si può entrare e noterete parcheggiato l'Atlantis e l'Endeavour in questa, con la classica visuale immersiva a 360 gradi dello Street View. Quindi divertitevi, andate a fare un giro alla Saturn V Facility, andate a fare un giro sul Pad 39A e vedrete cose molto carine. Come se foste lì. Come
Ok, se fosse Antani. Ok,
se fosse Antani.
ragazzi, siamo arrivati alla fine. Sono quasi soddisfatto, quasi contento. Però mi spiace che finisce qua la stagione 5. Però pensateci un attimo, abbiamo finito il nostro quinto anno di Astronauticast. Ok? Lasciate
Quinto
depositare un
anno
attimo il pensiero.
senza condizionale.
Ok. Neanche buona condotta, però mettiamola così. Sì, vi diamo appuntamento per la stagione 6 perché mi pare che sia scontato che siamo tutti dell'idea di fare una stagione 6. Facciamo un piccolo poll in questo caso. Riusciamo ad esserci tutti?
Go.
Assolutamente sì. Go.
Certo che sì, cercando sempre di migliorarci e di venire incontro anche alle vostre esigenze, quindi fateci sapere cosa vorreste vedere nella prossima stagione.
Io vorrei vedere più spesso Luca Di Fino, vorrei vedere più spesso altri ospiti che abbiamo avuto, cercato di coinvolgere di più in questa stagione, vorrei cercare di renderlo sempre più vario, ogni tanto magari anche tirarmi fuori io, non sarebbe una cattiva idea, e poi dare la possibilità ai nostri ascoltatori di intervenire adesso che abbiamo Hangout. Questo è sempre possibile, ma è sempre stato possibile, però adesso magari è un pochino più semplice dal punto di vista tecnico, mi piacerebbe avere ospite qualcuno che normalmente sta dall'altra parte del podcast, perché se non diventa bidirezionale questo mezzo, non sappiamo cosa potrebbe diventarlo. Non c'è nient'altro da aggiungere secondo la scaletta, quindi l'appuntamento non va a giovedì prossimo, ma va in un periodo imprecisato che verrà annunciato debitamente intorno a fine settembre, inizio ottobre, siete d'accordo?
Beh, io direi 6 agosto. Direi 6 agosto.
No, questo per Astronautica.
Serie regolare.
Ma se già, ah, vi manchia- okay. Se già vi manchiamo, tra pochi giorni saremo di ritorno con lo speciale per l'atterraggio di Curiosity lunedì mattina. Per la stagione 5, da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Solito giro, ragazzi.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Dalle ubertose valli del nord Italia vi saluta Marco Zambianchi.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E già mi mancate, da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Riccarria. Spero di vedervi e di sentirvi lunedì, altrimenti buone vacanze, buona estate e alla prossima.
Appuntamento a lunedì mattina e poi alla stagione 6 ad Astra.